Buongiorno a tutti e buongiorno a Luca Beatrice che è qui con noi oggi, critico e curatore e anche soprattutto anche professore di storia dell'arte all'Accademia delle Belle Arti di Torino, diciamo soprattutto professore di storia dell'arte, non perché sia più bravo come storico dell'arte che come curatore e critico, ma si equivalgono, ma perché questo libro che presentiamo oggi, Luca Beatrice, da che arte stai, è nato proprio a partire dal suo insegnamento, per i suoi studenti. È un libro ovviamente rivolto a tutti, però diciamo la genesi parte dal suo insegnamento, insomma, nell'Accademia, come dichiara poi lui stesso nel libro a un certo punto, insomma, così. Da che arte stai? Ed è pubblicato da Rizzoli, consta di 224 pagine, quindi un libro anche ponderoso dal punto di vista del numero di pagine. Però scritto con anche con una scrittura, dire leggero sarebbe come sminuire, ma una scrittura che si fa leggere, insomma, come tutta la scrittura, di Luca Beatrice, nel senso che non è scritto in critichese, ma è scritto con un approccio che vuole, appunto, come dicevo prima, parlare prima agli studenti, ma poi in generale a un pubblico più vasto. Non a caso uno degli autori più citati nel libro, anche come riferimento, dimmi anche qua se sbaglio, Luca, è Gombrich, che appunto è stato uno dei maggiori, se non il maggiore storico dell'arte, comparso po pochi anni fa, che aveva appunto una profondità di lettura, ma sapeva appunto poi comunicare le sue tesi, nei suoi libri, che sono appunto diventati anche dei bestseller mondiali, a cui speriamo anche quello di Luca Beatrice diventi, appunto sapevo comunicare, insomma, a tutti e non solo agli studenti dell'Università di Storia dell'Arte, insomma. Poi questo libro, appunto, come dicevo prima, ha una prefazione, una postfazione, l'apparato bio-bibliografico, però diciamo il cuore del libro sono 10 lezioni. Numerate, lezione 1, lezione 2, lezione 3, appunto proprio per questo approccio che Luca ha voluto dare al libro, e anche appunto per la genesi, insomma, del libro stesso, che tra l'altro ha avuto anche una, prima di essere pubblicato, ha avuto anche una parte online, perché questo è un libro che è rinato, diciamo, è rinato durante la pandemia, perché tu avevi già scritto una decina di anni fa un libro, diciamo, di storia dell'arte. Allora, dimmi se sbaglio, Luca. Adesso ti passo la parola e poi ci racconti un po' intanto come è nato, perché è nato. Io ho detto un po' di cose e poi, insomma.
Sì, il libro di 10 anni fa in realtà aveva lo stesso titolo di questo, ma è una cosa completamente diversa, perché quello generò dall'esperienza del Padiglione Italia alla Biennale di Venezia. Mi chiesero sostanzialmente di fare un saggio, come dici tu, con una scrittura leggera, che io non considero affatto una diminuzio, perché cioè, io peraltro scrivo così, nel senso che facendo anche tanto il giornalista, è chiaro che il rapporto quotidiano con la scrittura passa anche dal mio punto di vista, da questa necessità di comunicare immediatamente. Ecco, quello era stato un saggio sull'arte italiana dal 68 in avanti, con delle opinioni condivisibili o no, ma diciamo un saggio comunque critico. Questo invece, come hai giustamente sottolineato, origina da un'altra vicenda, che è quella del mio principale ruolo attivo nella società, ovvero l'insegnante. Peraltro io sulla carta d'identità ho scritto insegnante, non critico d'arte o curatore, che forse sono mestieri che ci siamo un po' inventati, no? Però ecco, critico d'arte significa, scusami, insegnante significa, come peraltro so di parlare a una persona che ha anche più esperienza di me in tal senso, è di fondamentale importanza, perché riuscire, provare quantomeno, no? A trasmettere qualche cosa di ciò che hai imparato a dei giovani, secondo me è una necessità, almeno dal mio punto di vista, direi quasi esistenziale. Durante i mesi della prima clausura o chiusura, come tutti quanti ci siamo trovati a dover inventare un nuovo modo di fare lezione, e anche perché Stella, mia figlia, all'epoca stava preparando la maturità, io ho pensato che sarebbe stato così opportuno e interessante provare a mettere delle lezioni di storia dell'arte di una mezz'oretta ciascuna su YouTube, una a settimana, per provare a regalarle sostanzialmente agli studenti che stavano affrontando i primi esami all'università, in accademia, oppure preparando la maturità. E poi, dato che però io sono molto legato all'oggetto libro, mi piace la carta, mi piace la scrittura, ne ho parlato con gli amici di Rizzoli e di là abbiamo deciso di farne una versione evidentemente un po' diversa, arricchita da 30 opere, che sono 30 letture che vanno da Caspar Friedrich fino a Banksy, provando appunto,
questo poi ti farei proprio delle domande,
certo, specifiche, a raccontare insomma la storia dell'arte. E quando abbiamo deciso, abbiamo pensato a che titolo utilizzare, ci è tornato in mente quel Da che arte stai, che era stato un libro abbastanza fortunato. Grazie per quello che hai detto prima, magari diventare bestseller, ma la vedo dura, insomma, Gombrich è inarrivabile, anche perché, come ben sai, all'epoca c'erano solo i libri, non c'erano altri strumenti e soprattutto non erano gratuiti, quindi cerchiamo di fare il possibile. Certo, Gombrich è un paradigma, così come anche il famoso Argan, su cui abbiamo studiato tutti.
Sì, sì, ma lo diceva anche proprio per questa scrittura che, come abbiamo detto, ho definito leggera, ma che in realtà è nel senso che leggera, nel senso che si fa leggere.
Si fa leggere, no? Cioè, sì, sì.
Senso, no, perché manchi...
No, mi ci ritrovo pienamente, peraltro. Ecco,
di
mi
profondità
ci ritrovo...
o di...
No,
ecco. Però tu hai detto, appunto, hai detto, io ho fatto, diciamo, questo è lo stesso titolo di un libro di 10 anni fa che era essenzialmente sull'arte italiana, e quello era un libro critico e via dicendo, questo invece è un libro più di storia dell'arte. Però in realtà tu dici che nel libro, che è un libro, lo presenti come un manuale appunto di storia dell'arte, no? Dicendo però ovviamente non è un manuale completo, ma offre una visione assolutamente parziale, basata sull'indagine di alcune idee a scapito di altre. Quindi, cioè, dicendo questo nella prefazione, cioè, in realtà, cioè, tu hai comunque esprimi una tua posizione all'interno di questo libro, non è una solo un libro piano, insomma, che racconta i fatti, ma tu le interpreti, prendi delle posizioni e anche, insomma, ci sono anche delle cose che non si trovano, per esempio, in molti libri di storia dell'arte. Quindi comunque ha una, diciamo, un approccio critico.
Ma diventa, sai, un po' inevitabile, mi viene da dire, perché nel momento in cui tu scrivi e fai una scelta, un po' ci sono le cose che ti piacciono di più, un po' quelle che hai studiato meglio e un po' quelle che magari invece, non dico che tu ignori, io per esempio ti confesserò che ho una grandissima difficoltà a capire il lavoro di Beuys. Non mi ci sono mai avvicinato con sufficiente, forse, profondità. È chiaro che poi alcune cose me ne sono dimenticate, nel senso che quando... Poi mi sono ritrovato al libro in bozza, dico: accidenti, ma non ho parlato dell'optical art, non ho parlato dell'arte cinetica, mi sono dimenticato di alcuni artisti davvero fondamentali, la performance l'ho trattato solo dal punto di vista prevalentemente femminile, mancano un sacco di cose, un po' le scelte, un po' le preferenze, un po' le dimenticanze, dai, mettiamoci dentro tutto.
No, beh, certo, mancano delle cose, però ce ne sono...
Però ce ne sono altre.
Ce ne sono delle altre, insomma, come dicevi. Però su questo mancano delle cose. Per esempio, adesso non è che noi andiamo in ordine di, diciamo, no. Diciamo che parte, ovviamente non c'è tutto, come già spiegato bene, come ha detto bene Luca, però comunque diciamo che parte da un primo capitolo in cui il titolo è interrogarsi ma da quando è che parte l'arte contemporanea, e ovviamente questo è un libro che va comunque avanti e indietro, di qua e di là, quindi andando nel passato e arrivando a spiegare, insomma, la contemporaneità, fino appunto all'ultimo capitolo, al capitolo 10, che è l'arte dal 2000 a oggi. Però ovviamente, insomma, come dicevi tu, mancano appunto alcune cose, perché me le sono dimenticate, perché poi non ci stavano, le pagine di un libro sono quelle, devi scegliere di mettere delle cose o mettere delle altre, insomma, se le vuoi trattare appunto in un certo modo, oppure alcune che tu le raccogli sotto un cappello più generale, come per esempio, cioè, mi ha stupito per esempio che tu non parli dell'arte povera, comunque le parli sotto il cappello dell'arte concettuale, e questo non è probabilmente una dimenticanza, perché vabbè, insomma, è talmente famoso, ma anche l'optical art, ma poi tu sei di Torino, insomma, probabilmente perché anche tu hai avuto per quando mi risulta una posizione sempre un po', diciamo, critico, anche non troppo vicina, con l'arte povera, insomma, come movimento.
Ma rischia l'arte povera di diventare poi l'unico movimento del secondo Novecento davvero importante? Certo, ci sono state delle figure singole, no? Burri, Fontana, qualche modo anche Manzoni, seppure lui purtroppo non ha vissuto tanto per poter così avere un corpo di lavoro significativo. Ritengo che, ma questo l'ho detto in tante circostanze, che l'arte povera sia stata, è partita benissimo, come spesso accade, con delle intenzioni peraltro molto legate al momento storico, sociale, soprattutto politico, e si è trasformata in qualche cosa d'altro. Questo qualche cosa d'altro, personalmente, io l'ho sempre ritenuto di grande maniera, un po' svuotato, eccessivamente, neanche barocco, proprio rococò. Rococò il segno di l'infinito di Pistoletto, Rococò sono queste grandi installazioni di Penone. Personalmente non mi scaldano il cuore. Mi ricordavo quella famosa mostra di Germano Celant, proprio a Torino, credo, Land Art, Minimal Art, Arte Povera,
Quella la
e
Molantoregliana, dice.
credo alla GAM, sai, credo fosse alla GAM, e dove lui metteva di fatto nel 70 o nel 71, anzi,
Ah, sì, quella la
insieme.
GAM, certo.
Insieme questi tre grandi movimenti, sostanzialmente pensando che fossero tre espressioni di un unico contesto culturale. Di fatto, nel mio capitolo c'è un po', diciamo, la partenza da quella mostra di Celant, che era stata indubbiamente un'intuizione importante, perché secondo me aveva aperto la piena valutazione dell'arte povera in un contesto internazionale. Dedicare un
Certo.
capitolo specifico all'arte povera, onestamente, se mi sembrerebbe, cioè, mi sembrava troppo, ecco.
Quando tu parli di questo capitolo dell'arte concettuale in cui appunto, come hai citato tu stesso, metti anche Burri e Fontana, insomma, come precursore. Qui entriamo in un altro aspetto del libro e poi torneremo indietro, andremo avanti comunque. Come dicevi tu, il libro è fatto appunto di un capitolo che parla del movimento, dell'area culturale, della problematica, come da quando inizia l'arte contemporanea, l'arte concettuale, l'arte delle donne, un capitolo nuovo, insomma, rimanere un attimo nell'arte concettuale in questo cappello. E poi ogni capitolo ha tre immagini, come dicevi tu, e tre schede con tre immagini di tre autori. E tu per la concettuale hai scelto Gion Baldessarri, che è appunto un artista concettuale americano, scomparso da poco, qualche anno, un paio d'anni mi sembra. Poi c'è Michelangelo Pistoletto e il petto di Gibellina, cioè l'opera che ha ricoperto la vecchia Gibellina quando è stata terremotata, che è completamente distrutta. Ecco, perché per esempio, cioè perché quando si parla di arte concettuale si pensa più a artisti come Lawrence Weiner, Joseph Kosuth, che tra l'altro tu inizi parlando poi di Kosuth e via dicendo. Cosa succede anche in altri capitoli, per esempio nel capitolo sul che cos'è l'arte contemporanea, mi sembra il primo capitolo, tu parli molto di Cézanne che lavora sullo stesso soggetto e poi però appunto nelle scelte diciamo di queste tre schede, tre artisti, quindi tre immagini, metti Friedrich, David Caspar Friedrich, Munch e Van Gogh. Scegli anche le scelte, diciamo, delle immagini, sono delle scelte e delle schede particolari.
Mi è piaciuta l'idea di trovare delle opere che fossero facilmente raccontabili.
Ok.
L'idea che ci sia una narrazione di 2500-3000 battute circa, una pagina, in cui tu potevi raccontare l'opera. Chiaramente nel momento secondo me, è più affascinante raccontare il Cretto di Burri a Gibellina, forse uno dei pochi esempi di land art in Italia, ricordando appunto il terremoto del Belice, ricordando la tipicità, no, di questo lavoro di Burri rispetto magari a raccontare, che ne so, una combustione o un ferro, che comunque, essendo seriali, poi più o meno alla fine vanno in un'unica direzione. Lo stesso discorso vale per il primo capitolo. Friedrich, a mio avviso, è ancora un artista molto interessante oggi, perché è proprio l'archetipo del romantico. Munch credo
Certo.
che sia una delle opere più famose, più
Sì,
raccontabili.
l'orlo.
Figurati, c'è persino negli emoticon dell'iPhone, no? E
Certo.
poi Van Gogh, perché ti dà, diciamo, la possibilità di narrare questo personaggio, che forse un po' come nel caso di Frida Kahlo prevale poi sull'opera. Quindi le scelte sono state dettate un po' da quello e poi da una questione molto molto strumentale, che è quella dei costi, nel senso che io per esempio nel capitolo sugli anni Ottanta avrei voluto pubblicare il Kit Haring, il murale di Pisa, anche perché ho pensato, vabbè, se c'è un'opera in Italia magari capita che qualcuno la vada a vedere. Mi costava talmente tanto a livello di royalties,
diritti d'autore,
che a un certo punto ho detto, vabbè, ascolta, la sostituisco con Basquiat, che va pure bene, per carità.
No, certo.
Però c'è anche, diciamo, quando tu costruisci un libro con delle immagini, siccome hai, devi comunque stare all'interno di un conto economico. Poi ci sono delle ragioni che spesso sono molto più strumentali di altre.
No, infatti, adesso, visto che siamo entrati nel mezzo, insomma, del libro, però andiamo all'inizio. Poi nel primo capitolo tu dici, ti interroghi come appunto la storica dell'arte, prima di parlare di arte contemporanea, che è, diciamo, l'oggetto del libro, anche se parzialmente, come dici tu stesso, perché appunto anche non ci può stare tutto, mi interrogo sugli strumenti che definiscono, insomma, che cos'è l'arte contemporanea, da quando inizia l'arte contemporanea. E quindi fai appunto questo capitolo in cui, diciamo, che apre, è il numero uno, ma non è che uno scegli un movimento per aprire, ma tu scegli una tematica, ma anche negli altri capitoli. Quindi vogliamo dire, insomma, ai nostri ascoltatori perché ti sei interrogato su questa cosa e quand'è che inizia l'arte contemporanea?
Oppure mi sono interrogato su questo perché ricordavo appunto i vecchi volumi con la copertina verde dell'Argan pubblicati da Sansoni e mi ricordavo anche gli studi dell'arte storia moderna all'università. Allora, seguendo la storiografia ufficiale, la storia moderna comincia con la scoperta dell'America 1492 e si chiude con la rivoluzione francese 1789, dal che se ne deduce che dal 1800 in poi l'arte sarebbe contemporanea, almeno l'Argan aveva quest'idea. Ma quando Argan scrive i suoi volumi sono passati 150 anni da quel momento. Oggi il tempo trascorso è molto di più, quindi forse vale quell'altra teoria per cui il contemporaneo nasce con le avanguardie storiche. Sì, può essere, però anche lì siamo davvero molto lontani nel tempo. Allora forse è più probabile quell'ipotesi, peraltro surrogata dai cataloghi delle case d'aste, post-war art fa iniziare il tutto negli anni 50 o più probabilmente con la pop art, insomma, no? Se dovessi prendere una data ti direi il 1956, l'arte contemporanea nasce lì perché muore Pollock e dall'altra parte dell'oceano a Londra un gruppo di ragazzi per la prima volta in una mossa di This is Tomorrow usa la parola pop, forse la chiave proprio lì col 1956.
Sì, certo, poi ecco, quello lì è un capitolo interessante anche perché rivela un tuo, diciamo, altro aspetto, della tua metodologia che troviamo in altre parti, ma dalla pop art in poi lo troviamo esplicitato molto di più, cioè nel senso che tu, appunto, la mostra di This is Tomorrow che è fatta la Whitechapel, appunto con opere di Hamilton, Allen Jones, Peter Black, insomma gli altri artisti pop inglesi, mentre quella americana sappiamo che viene fuori, come anche tu dici, all'inizio degli anni 60 o fino agli anni 50, comunque qualche anno più tardi. Però tu racconti, per esempio, il lavoro di questi artisti anche con i rapporti che loro hanno avuto con la cultura pop, quella proprio di massa, quindi le copertine dei dischi che Peter Blake e Hamilton fanno ai Beatles, oppure il quadro che Hamilton dipinge quando arrestano il gallerista di Yoko Ono, tra l'altro
Robert Fraser, dove c'è anche Mick Jagger.
Appunto, che vengono arrestate due persone, c'è questo quadro che ritrae queste due persone arrestate, uno appunto è Robert Fraser e l'altro è, come dici ebbene appunto nel libro, è Mick Jagger, insomma, no? Che vengono arrestati per usi stupefacenti, insomma. Tu lo fai anche in altri capitoli, per esempio gli anni Ottanta, che ovviamente so essere un tuo interesse molto specifico. Anche appena fatto una mostra qualche mese fa, poi con la pandemia da Astuni, oltre ad aver fatto anche delle altre mostre siete interessati degli artisti, insomma, degli anni Ottanta, però tu li chiudi, cioè li chiudi, li analizzi anche all'interno del successo di alcuni film come Indiana Jones, come Blade Runner, insomma, come anche la nascita di altre, diciamo, del postmoderno portoghese, l'architettura, la moda, quindi allarghi, insomma, l'orizzonte, diciamo, rispetto alla vita e alla creatività più in generale.
Sì, quello sai, poi il mio modo di procedere, poi come hai giustamente sottolineato gli anni Ottanta sono così, uno dei miei pezzi forti, nel senso che ho sempre pensato che, beh, poi sono stati i nostri 20 anni, ci siamo anche divertiti tanto. Anche se la mostra alle Gallerie d'Italia, peraltro molto bella, raccontata da Luca Massimo Barbero, mi restituisce una visione molto museale, anche un po' austera di quel periodo. In realtà gli anni Ottanta sono stati, come ti posso dire, culture alternative, divertissement, appunto il successo della moda italiana all'estero, il design, penso a personaggi come a te molto cari, peraltro, no? Come Alessandro Mendini, che veniva peraltro da una componente invece politica, addirittura etica, no? Del suo lavoro. Pensa a tutti gli artisti della transavanguardia e non solo, ecco, nel senso che c'era veramente un fermento molto molto interessante, che a mio avviso è ancora da studiare, anzi, continuare a fare.
Cioè, io non ho visto la mostra appunto alle Gallerie d'Italia sugli anni Ottanta, però penso, non posso andare sulla mostra in sé, ma
No,
sul
una
metodo,
buona
nel
mostra,
senso
una buona.
che sì, infatti l'hai scritto anche su una recensione, però io penso che quello che manca in Italia è proprio, cioè, la musealizzazione di questi artisti. Cioè, nel senso che per gli anni Ottanta sono state quelle cose lì, però nell'arte è stata la transavanguardia per quanto riguarda l'Italia, alcuni altri, Salvo, Ontani, insomma, gli artisti ed alcuni altri artisti, che però non trovi musealizzati nei nostri musei. Invece questa è una cosa di cui ci sarebbe veramente bisogno. Cioè, trovi magari un artista qui, tipo per esempio vai a Rivoli, trovi De Maria, con cui c'è stato per diverso tempo, poi l'hanno tolto, oppure vai, non so, in un altro museo. Puoi trovare Paladino, insomma, però non trovi
Ma
quei
perché la
grandi realizzati,
passazione.
storicizzati, per cui anche chi va a vedere e poi a visitare i musei è come se quella cosa non fosse esistita, insomma. Adesso, al di là dei risultati, io non posso dire, ma tu l'hai vista, dice appunto, è molto bella. Dal punto di vista metodologico, secondo me, è una cosa che è necessaria fare questa, su quegli anni. Quindi.
Guarda, io ti posso dire questo, che è ancora la coda lunga dell'arte italiana del 68 e del celantismo imperante, per cui la svolta sarebbe stata nel 68 e quindi con l'arte povera, anche per un processo di forte ideologizzazione dell'arte che indubbiamente ha sacrificato gli anni 80, liquidati un po' come gli anni del craxismo, dell'inizio del berlusconismo, delle televisioni private, eccetera, eccetera. Quella lettura è
Sì,
ancora
di cui tu parli
purtroppo.
anche nel libro, infatti.
È una lettura che a mio avviso molto parziale e anche abbastanza ingiusta, però poi ce lo diremo meglio. Purtroppo la batteria mi sta mollando clamorosamente, per cui mi sa che dobbiamo fare un paio di battute e poi il
Va bene, allora, però
telefono.
sicuramente bisogna affrontare questo capitolo che appunto che tu dedichi all'arte delle donne, che
Beh,
appunto
certo.
proprio per ritornare a Gombrich, o Gombrich, ha pubblicato il libro La storia dell'arte raccontata. C'era una sola artista, Kate Kollowitz.
Neanche delle più importanti.
Sì, no, appunto, solo un'artista donna, Kate Kollowitz, non c'era Agoncharova, non c'era, per dire, insomma, appunto, Meret Oppenheim, insomma.
Non c'era Artemisia Gentileschi, non c'era Camille Claudel, non c'era
Sì,
Louis Bourgeois, vabbè, forse
va bene.
all'epoca non era così nota. Ma sai, io credo che al di là,
Ecco,
diciamo,
come hai
di questa cosa.
affrontato questo capitolo?
Ma partendo appunto da ciò che era venuto fuori proprio da Gombrich, la cosa clamorosa, oggi un libro del genere non si potrebbe più fare, anche giustamente, ho pensato che ci fossero sostanzialmente tre momenti in cui l'arte femminile, non al femminile, l'arte femminile stava cambiando rotta. La prima legata ovviamente alle avanguardie storiche, con piccole presenze ma molto significative. La seconda con gli anni 70, quindi diciamo legati al femminismo, la terza ovviamente nell'era della nostra globalizzazione dagli anni 90 in poi, quando si aprono i confini, quando si capisce che l'Occidente non è soltanto, insieme all'America, l'Europa occidentale non è l'unico riferimento culturale, e allora di lì in poi sempre di più, e adesso in maniera, non dico paritetica, ma quasi, senza peraltro però indugiare in quella specie di litania del presente sulle pari opportunità, sulle quote rosa, sul fatto che solo gli artisti africani possono trattare determinate tematiche, solo le femminili, le donne possono trattare determinate tematiche, perché sennò tutto ciò diventa una barzelletta e allora invece che di arte parliamo d'altro.
Voglio dire, tu appunto scrivi anche nel libro, cosa appunto vedete che siamo partiti, e anche tu hai scritto il libro per gli studenti. Parli del fatto appunto che quando inizi il corso in accademia chiedi agli studenti quali sono gli artisti che conoscono contemporanei, però escludendo diciamo i vari Picasso, insomma.
E anche escludendo Warhol, escludendo
sì, Warhol, infatti stavo dicendo, quelle più vicine a noi. Le risposte sono Marina Abramovic, A Weiwei, Da Menest, un po' di meno, ma soprattutto
con Banksy.
Sì. Cosa ti ha fatto pensare? Che poi tu a un certo punto parli anche del fatto che oggi molti artisti fanno dei lavori non per inserirli in un movimento, ma per inserirli in una comunicazione. Addirittura tutti i pittori farebbero, dipingerebbero pensando se funziona bene postato su Instagram.
Sì, è vero. Banksy, che noi non sappiamo al momento, ma forse non è nemmeno così interessante saperlo, chi sia davvero, chi sia realmente, certo. È un artista che nasce per i social, nel senso che noi non sappiamo dove potremmo vedere il suo prossimo intervento, alcuni dei quali tra l'altro sono anche molto interessanti, ma certamente sappiamo che quell'immagine verrà, uso questo termine che io detesto, condivisa tra milioni di persone in tutto il mondo. E quindi la, tra virgolette, fama dell'artista passa non attraverso la, come ti posso dire, legittimazione del contesto, che è quello a cui noi siamo sempre stati abituati, ma attraverso un sistema di comunicazione virale che, se io avessi scritto e pubblicato questo libro probabilmente 4-5 settimane dopo, non avrei non potuto parlare di Beeple, di tutta quella storia che è venuta fuori dopo. Cioè, allora è chiaro che la criptoarte, eccetera. È chiaro che, insomma, non è più, in parte non è più il contesto che va a legittimare un'espressione. Dall'altra parte, però, mi sento di dire che finché Banksy non sarà nelle grandi collezioni dei grandi musei o dei grandi collezionisti privati, quel gradino lì non lo passerà mai e resterà comunque alla fine un fenomeno prettamente mediatico più che non artistico.
Ti ringraziamo.
Io che ringrazio te e gli amici che ci hanno ascoltato e che ci ascolteranno.
Allora, Luca Beatrice, da Che Arte Stai, Rizzoli Editore.